Buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Giocare col Fuoco, sempre su Radio Popolare con Fabrizio Coppola. Oggi partiamo dai Massive Attack con Tom Waits.
Big legs dangle from a helicopter hole. Big sugar rhythm got me now. Brown, mean and young, dumb and for a cum. What can you use a marine for? This is a fucking ass machine gun war. Your boots on the ground, boots on the ground, boots on the ground, boots on the ground. We're training our hedges, we'll fight your wars. Wade in the trenches and we're fucked till we're sore. With boots on the ground, boots on the ground. We're born shiny bullets in an army of ants. Blowed out a horn, we're sleeping our pants. Big titties, big titties. Well, we're hollering and we'll burn down cities. Boots on the ground, boots on the ground. Shooting up the town. I stay in this hole till Jimmy Hoffa is found. With my boots on the ground. Well, something goes tink when the cartridge is spent. Where do you think all your cartilage went? Boots on the ground, boots on the ground. Now who the hell are these federal pricks? Hiding in the center like a bloated ass tick. Air conditioned foot stick loafers sitting in a room full of army posters. A cold to a diamond, a vote into law. They campaign up all the blood they can draw. Mold your world, the soldier's just clay. How much does it have a soldier away? Cut you at the ankles and they throw that out away. Boots on the ground.
Boots on the ground, chi se lo sarebbe mai aspettato di sentire un brano cantato da Tom Waits scritto con i Massive Attack. Due mondi musicalmente apparentemente molto lontani, anche se in realtà questo brano in qualche modo evidenzia i punti di contatto delle due cifre stilistiche. Pensavo per esempio alla ritmica, no? Che è super classica di Massive Attack, con una cassa molto profonda e pulsante derivata dal mondo della disco, dell'elettro, e sopra tutte queste cianfrusaglie, no? E armamentari vari a menicole e cianfrusaglie per costruire il tappeto ritmico dei suoi pezzi sono cose che Tom Waits usa molto spesso. Infatti È un connubio molto interessante, va da sé che è la cosa più interessante ovviamente. È il significato di questa operazione, è un brano chiaramente contro la guerra. Il titolo Boots on the Ground è l'espressione che viene usata quando ci si riferisce a un intervento di terra, no? Si è parlato anche nei giorni scorsi dell'eventualità di fare un intervento di terra da parte dell'esercito americano in Iran. Siamo arrivati a una tregua, speriamo che tenga e speriamo che il futuro sia più roseo se possibile. In ogni caso, grazie a questi due grandi artisti che hanno unito le loro voci ai quegli altri pochi artisti, c'è da dire che mi sembra che la comunità artistica non sia molto presente in questo momento. Chissà, forse sono più preoccupati di perdere ascoltatori. Quindi merito e lode a chi si espone anche in questo momento. Allora, inizierei subito col dirvi che cosa stiamo ascoltando. È una giovane violinista spagnola che si è imposta all'attenzione della critica come un vero e proprio prodigio. Lei si chiama Maria Dueñas, molto giovane, nata a Granada nel 2002. E qui la troviamo alle prese con il concerto in re maggiore per violino di Beethoven, eseguito insieme alla Filarmonica di Vienna. E come d'abitudine direi che ci ascoltiamo un pezzettino e poi dopo andiamo avanti con la puntata. Molto bene, allora questa era Maria Dueñas nella sua interpretazione del concerto per violino in re maggiore di Beethoven, che ci accompagnerà per tutta la puntata che vorrei aprire leggendovi questo appello della società civile. Io l'ho trovato sul sito di Avvenire. L'appello della società civile su Avvenire: la festa della Repubblica si celebri con una modalità alternativa a quella della consueta parata militare con l'esposizione delle armi, soprattutto in una fase in cui si pratica la politica della forza. Gli autori di questa lettera aperta, di questo appello, sono Luigino Bruni, Livia Cadei, Carlo Cefaloni, Elena Granata e Tommaso Greco. Ve lo leggo tutto, perché mi sembra una proposta più che sensata e che arriva con un ottimo tempismo. Caro direttore, nello scenario sempre più inquietante di guerra senza fine, vogliamo lanciare, a partire dal giornale che dirige, un invito rivolto ai responsabili delle istituzioni e in primis al Presidente della Repubblica, quale custode della Costituzione, e all'intera società civile italiana. Il prossimo 2 giugno 2026 ricorrono gli 80 anni dal referendum istituzionale del 1946, che ha sancito la nascita della Repubblica Italiana e il primo voto esteso alle donne. Questo anniversario cade nel pieno di una fase epocale segnata dal prevalere, teorizzato e praticato, della politica della forza. Il preteso ordine di un mondo sempre più attraversato da stragi senza fine richiede una risposta coerente da parte della Repubblica Italiana, che ripudia la guerra, e qui ovviamente si cita la Costituzione, come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Il caposaldo dell'articolo 11 della nostra Costituzione ha permesso finora di respingere la richiesta di coinvolgimento diretto nel conflitto armato mosso da Israele e Stati Uniti contro l'Iran, facendo riferimento alla chiarezza del testo secondo cui la Repubblica, di nuovo aperte virgolette, consente, in condizione di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni, promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. Il nostro Paese è chiamato a svolgere perciò un ruolo centrale nel far riconoscere il compito insostituibile dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, nel momento in cui appare sempre più possibile, con l'avanzare dello spettro nucleare, quanto prefigurato a Ginevra da Giorgio La Pira il 12 aprile 1954, e qui citiamo le sue parole. Durante il discorso rivolto all'Assemblea della Croce Rossa Internazionale, disse: «La distruzione simultanea delle città essenziali può essere compiuta in pochi secondi». È venuto il tempo, quindi, riprende l'appello, che la festa della Repubblica Democratica fondata sul lavoro sia celebrata senza divisioni, con una modalità alternativa a quella della consueta parata militare che prevede l'esposizione delle armi. Coerentemente con ciò che storicamente ha significato il 2 giugno, la data in cui il popolo italiano, i cittadini e le cittadine, hanno messo da parte la violenza e col voto democratico hanno deciso quale doveva essere il loro futuro istituzionale. Vogliamo proporre che la festa della Repubblica sia una festa di popolo, che veda in prima fila la rappresentanza delle scuole e degli ospedali, delle lavoratrici e dei lavoratori, del mondo del volontariato e della cooperazione internazionale che apre lo sguardo solidale sul mondo, assieme a tutti coloro che svolgono con o senza divise il servizio di difesa della patria in coerenza con la ricerca di quell'ordine internazionale garantito dall'ONU. In un mondo che sembra assuefatto dell'inevitabilità della guerra, l'Italia può offrire un segnale di speranza per l'umanità intera. Seguono le firme Luigino Bruni, docente universitario di economia, Livia Cadei, docente universitaria di pedagogia, Carlo Cefaloni, giornalista, Elena Granata, docente universitaria di urbanistica, Tommaso Greco, docente universitario di filosofia del diritto. Ecco, non so cosa possiate pensare voi di questo appello, a me sembra davvero un'idea fantastica quella di far sfilare le colonne, quelle che dovrebbero essere le colonne di una società, e quindi i lavoratori dello Stato, gli insegnanti, i professori, i medici e tutte le persone che attivamente con il loro ruolo, con il loro compito, che sia lavorativo o meno, si adoperano per far sì che il testo della Carta Costituzionale si tramuti nella realtà in cui viviamo. Davvero, e l'idea di nuovo di far sfilare le armi effettivamente ci appare tragicamente fuori dal tempo, sebbene questo tempo sia, come si dice chiaramente nell'appello, di nuovo un tempo in cui la volontà di potenza sta rifacendo capolino nelle idee dei politici. Staremo a vedere, speriamo che intelligentemente rivolto al Presidente della Repubblica, chiaramente sensibile su questi temi, speriamo che l'appello abbia qualche esito o che magari perlomeno anche solo faccia scaturire un discorso pubblico, un dibattito pubblico su questi temi. Bene, questo era l'appello pubblicato su Avvenire, come vi dicevo. Adesso vorrei parlarvi di un articolo molto interessante che ho letto l'altro giorno sul New York Times, un articolo tratto dal podcast di Ezra Klein, che fa un podcast di approfondimento sulla situazione politica americana e anche su temi più generali che riguardano anche l'Europa. Dunque, questa puntata del podcast era incentrata sulla questione economica e fiscale. Detta in soldoni, come fanno i super ricchi a pagare pochissime tasse in America? E con l'aiuto di un economista, il podcast ci spiega esattamente come fanno. È uno schema totalmente legale, nel senso che la legge americana lo permette, però illustra in maniera molto 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 chiara come il sistema sia totalmente squilibrato a favore dei super ricchi, chiamiamoli così, dai. Allora, cosa succede per esempio nel caso di Jeff Bezos o nel caso di Elon Musk? La cosa più interessante da vedere è che loro, dalle loro società, si fanno versare annualmente uno stipendio piccolissimo. Bezos da Amazon riceve uno stipendio di $80,000 annuali. Questo perché gli permette di restare, ricadere in uno scaglione di tasse, le tasse sul reddito, uno scaglione di tasse bassissimo. Ma come fa Jeff Bezos a fare tutto quello che fa, a fare questa vita scandalosamente e volgarmente ricca? Il trucco è questo: Bezos possiede delle azioni di Amazon, ovviamente. Con queste azioni va in banca e dice: cari signori, io posseggo queste azioni, prestatemi dei soldi, anticipatemi dei soldi, e la garanzia su questo prestito è data dalle azioni che posseggo. La banca presta super volentieri i soldi a Bezos, anche perché incassa l'interesse, e soprattutto perché le banche campano di questo, degli interessi sui prestiti. Questi soldi, che sono l'argent de poche, diciamo la paghetta con cui il povero Jeff Bezos conduce la sua vita micragnosa, sono soldi che sono completamente esentasse. Bezos pagherebbe le tasse, Musk pagherebbe le tasse nel momento in cui vendesse le azioni, cosa che tutti evitano di fare. L'unico ostacolo minimo, come vedremo adesso, sta nel fatto che poi a un certo punto le nostre esistenze sono finite e quindi arriveranno a termine anche quelle di personaggi come Bezos e Musk, eccetera, eccetera. E quindi c'è il tema di come passare agli eredi questa eredità. Ora, si spiegava bene nel podcast, fin dai tempi di Reagan, i repubblicani cercano, aggrediscono la legge che regola il passaggio di questi beni immobili agli eredi, e hanno cercato diverse volte di legiferare in modo da alleggerire questo obbligo, fino a quando poi negli ultimi dieci anni, diceva l'esperto di economia di cui adesso non ricordo il nome, era una donna, fino a quando poi si sono resi conto che in realtà quella legge ha talmente tante scappatoie che modificarla o abrogarla direttamente avrebbe svelato la rapacità dei super ricchi e del partito repubblicano. La cosa più semplice da fare in quei casi è di spacchettare l'intero pacchetto di azioni, creando delle società, la solita cosa. Si creano diverse società con un capitale più basso, eccetera, eccetera, e si cerca di pagare la soglia minima. In questo caso si parla anche di 40, 50, 60% in meno versato allo Stato. La cosa che il podcast rendeva evidente è che Jeff Bezos, con i suoi $80,000 annuali di stipendio, paga molto meno tasse, per esempio, di un chirurgo estetico di Los Angeles che magari ha di reddito $2,000,000 annuali, e lui su quei $2,000,000 paga correttamente una cifra che sta tra il 48 e il 60%, se non ricordo male, ok? Perché quello è un reddito, sono soldi che lui ha, possiede direttamente. Diverso il caso, come dicevamo, quando si possiedono delle azioni e contro quelle azioni si va in banca a farsi dare dei prestiti, prestiti che poi vengono rinnovati per la felicità delle banche che, come dicevamo prima, incassano gli interessi. Chiaramente il sistema è iniquo, chiaramente il sistema è assolutamente sbilanciato, chiaramente è un sistema che, per quanto riguarda la facciata che offre al pubblico, continua ad appoggiarsi su quella teoria che ormai è una teoria superata, non è mai stata dimostrata la veridicità di questa teoria, quella del percolamento della ricchezza, no? In America la chiamano trickle down economy, cioè garantire sgravi fiscali, alleggerire la pressione fiscale sui super ricchi farebbe in modo che parte della loro ricchezza sgoccioli anche agli strati più bassi della popolazione. È un'impostazione medievale, no? Chiaramente, anche perché poi in realtà, come si è visto, come si è visto da Reagan in poi, questa cosa non succede, è un mascheramento ideologico di facciata che serve a oscurare il fatto che in realtà l'unico interesse di una parte politica e di una parte della società è quella di continuare a fare bellamente i loro affari, contribuendo il minimo possibile alle sorti della società, in cui, non dimentichiamolo, la società che ha permesso loro di raggiungere quelle vette economiche che hanno raggiunto, per cui perlomeno, come dire, un po' di rispetto nei confronti di queste società ci vorrebbe.
We'll be right back. picture on a big billboard, the Greek revival on the Jersey Shore. The road's getting raw, better change your shoes. Do you ever wonder if you get to choose? The sun goes down if you win or lose. Well, if God can't hear, then it must be you.
Siete sempre a Giocare col Fuoco su Radio Popolare con Fabrizio Coppola. Questi erano i Fantastic Cat, un gruppo in cui mi sono imbattuto proprio l'altro giorno. Sono un gruppo un po' strano. È una band formata da quattro cantautori che derivano da esperienze diverse. Esattamente i loro nomi sono Anthony D'Amato, Brian Dunn, Don DiLego e Mike Montali. Questo è il loro disco Cat Out of Hell del 2026, ne hanno fatto altri prima. Questo brano si intitolava I Spoke a Lot with God Last Year, ho parlato un sacco con Dio l'anno scorso. E nella loro biografia sul loro sito citano tra c'è una FAQ in cui rispondono alle eventuali domande del pubblico, no? E in una di queste risposte per il pubblico dicono sì, siamo una band formata da quattro cantautori che provengono da esperienze diverse e se volete avere un'idea di come lavoriamo pensate a Crosby, Stills, Nash & Young, pensate ai Traveling Wilburys o pensate agli Eagles. Traveling Wilburys erano il super gruppo con Bob Dylan, George Harrison, Tom Petty, Jeff Lynne, che ha fatto diversi dischi verso la fine degli anni 80. Mi sembrano un esperimento interessante, c'è un certo gusto 80s nel suono, ricordano certe cose di un rock anni 80, sembra che gli anni 80 stiano ritornando anche a livello visivo, però mi sembravano... È un disco che ha, l'ho ascoltato tutto un paio di volte, un disco che ha un po' di alti e un po' di bassi. Ci sono dei brani per i miei gusti un po' troppo gigioni, un po' troppo così, ma va bene, dategli un ascolto perché secondo me è un disco molto fresco comunque che si lascia ascoltare. Probabilmente non sarà il disco della vostra vita, ma è un disco che si lascia ascoltare, ricco di riferimenti, è ricco di citazioni, è ricco di spunti. A me ha fatto venire in mente un sacco di cose, insomma è la solita cosa della cultura popolare, si prende il passato, lo si rimescola e lo si risputa fuori secondo la sensibilità del momento. Fantastic Cat li trovate su Tidal e su tutte le altre piattaforme di streaming online. Allora, siamo già a mezz'ora di trasmissione oggi e non vi ho ancora letto niente, ma non preoccupatevi perché adesso arriva la lettura. Sto rileggendo, perché l'avevo letto ai tempi dell'università, quando ero diventato un grande fan, sto rileggendo Émile Zola. In questo caso sto rileggendo La gioia di vivere. Io ce l'ho qui in una vecchia edizione, Biblioteca Universale Rizzoli, nella traduzione di Paola Messori, La joie de vivre. La gioia di vivere di Émile Zola, un autore che avevo amato al liceo, io ho fatto liceo linguistico a Manzoni e avevo letto in lingua anche L'assommoir, L'ammazzatoio. e un grande scrittore capace di comporre degli affreschi popolari e sociali che ancora oggi sono purtroppo di grande attualità, come capita spesso con la grande letteratura a sfondo sociale. La joie de vivre, la gioia di vivere, la quarta di copertina qui riporta una citazione di Guy de Maupassant. Nell'ironia amara della gioia di vivere, Émile Zola ha rappresentato un insieme prodigioso di umanità. Pochi fra i suoi romanzi più importanti sono grandi come la storia di questa semplice famiglia borghese, i cui drammi mediocri e terribili si svolgono nello scenario maestoso del mare, un mare feroce come la vita, al pari della vita spietato e infaticabile, un mare che lentamente inghiotte un povero villaggio di pescatori costruito nell'ansa di una scogliera. E sull'intero libro plana, nero uccello dalle ali spiegate, la morte. E allora vi leggo qualcosa, come al solito, dal primo capitolo, così se poi vorrete continuare la lettura potrete andare avanti da qui. Quando suonarono le 6 al cucù della sala da pranzo, Chantot perdette ogni speranza. Faticosamente si alzò dalla poltrona dove, davanti al fuoco, si scaldava le pesanti gambe di Gottoso. Da 2 ore stava aspettando la signora Chantot, che dopo un'assenza di 5 settimane doveva quel giorno ritornare da Parigi insieme alla loro cuginetta di 10 anni, Pauline Quenu, un'orfana di cui gli Chantot avevano accettato la tutela. «È incredibile, vero Nick?» disse, aprendo la porta della cucina. È capitata una disgrazia. La domestica, una forte ragazza di 35 anni, con mani da uomo e grinta da gendarme, stava ritirando dal fuoco un cosciotto di agnello che rischiava di cuocere troppo. Non fiatò, ma le sue ruvide guance illividivano di rabbia. «Sarà rimasta a Parigi la signora», disse poi, con un tono secco, «con tutte quelle beghe. Non finiscono mai e buttano all'aria la casa». «No, no», si mise a spiegare Chantot. «Il telegramma di ieri sera diceva che le faccende della piccola sono tutte risolte. La signora doveva arrivare stamattina a Caen e fermarsi per vedere Davoine. Riprendeva il treno all'1, alle 2 smontava a Bayeux, alle 3 l'omnibus del Père Malivoire la lasciava da Romanche. E se anche Malivoire non avesse attaccato subito la vecchia carrozza, la signora sarebbe potuta arrivare alle 4, 4:30 al più tardi. Ci sono a stento 10 chilometri da Romanche a Bonneville». La cuoca, gli occhi fissi sul cosciotto di agnello, ascoltava tutti questi calcoli tentennando il capo. Dopo un'esitazione, Chantot soggiunse: «Dovresti andare a vedere all'angolo della strada, vero Nick?» Lei lo guardò, ancora più pallida per la collera trattenuta. «Questa poi, e perché? Non basta il signor Lazare là nel pantano ad aspettarle? Dovrei andarci anch'io adesso a infangarmi fino alle costole?» «Sì, ma adesso sono in pensiero anche per mio figlio», mormorò lentamente Chantot. «È sparito anche lui. Che ci sta a fare da 1 ora sulla strada?» A quel punto, senza dire una parola di più, Véronique staccò da un chiodo un vecchio scialle di lana nera e si avvolse la testa e le spalle. Poi, al suo padrone che la seguiva nel corridoio, disse burberamente: «Tornatevene davanti al fuoco se non volete sbraitare tutto il santo giorno domani con i vostri dolori». E una volta sulla scala esterna, chiusa di slancio la porta, si infilò gli zoccoli e gridò nel vento: «Ah, signore Fantissimo, può ben vantarsi quella streghetta di averci rincretiniti tutti». Chantot non si scompose. Era abituato alle prepotenze della domestica, che era entrata in casa sua appena 15enne, l'anno stesso in cui si era sposato. Quando non udì più il battito degli zoccoli, se la svignò come un ragazzo in vacanza e andò a pararsi, all'estremità opposta del corridoio, davanti a una porta a vetri che si affacciava sul mare. Qui rimase per un pezzo come smemorato, basso di statura e panciuto, acceso in viso, a guardare il cielo con quei grossi occhi azzurri prominenti, sotto la candida calotta dei capelli tagliati a zero. Non aveva che 56 anni, ma la gotta di cui soffriva lo aveva invecchiato prima del tempo. Svagato dall'inquietudine, lo sguardo naufragato nel vuoto, pensava che la piccola Pauline avrebbe finito per conquistare Veronique. E poi che colpa aveva lui in tutto questo? Quando quel notaio di Parigi gli aveva scritto che suo cugino Quenu, vedovo da 6 mesi, era morto a sua volta, affidandogli per testamento la tutela della figlia, non si era sentito di rifiutare. Quanto a vedersi, si erano visti poco e niente, dal momento che la famiglia si era dispersa. Il padre di Chantot aveva avviato tanto tempo prima un commercio di legname a Caen, dopo aver lasciato il Midi e girato tutta la Francia come semplice operaio carpentiere. Mentre il giovane Quenu, alla morte della madre, era approdato a Parigi, dove più tardi un altro suo zio gli aveva ceduto una grande salumeria nel cuore delle Halles. Così si erano incontrati 2 o 3 volte appena, quando Chantot, costretto dai dolori ad abbandonare il commercio, era venuto a Parigi per consultare i nomi famosi della medicina. Si stimavano, tuttavia, e il cugino, all'approssimarsi della morte, doveva aver vagheggiato l'aria salubre del mare per la figlia, la quale, d'altronde, ereditando la salumeria, sarebbe stata tutt'altro che un peso. Infine, la signora Chantot aveva accettato, e con tanto calore da voler addirittura risparmiare al marito l'insidiosa fatica di un viaggio, partendo da sola, non concedendosi un attimo di sosta, sistemando ogni faccenda, tutto per quel suo incessante bisogno di attività. E a Chantot bastava che sua moglie fosse contenta. Ma perché non arrivavano tutte e due? I timori lo riassalivano davanti a quel cielo livido, dove il vento di ponente trascinava neri nuvoloni simili a cenci di fuliggine che andavano a slabbrarsi lontano sul mare. Era una di quelle tempeste di marzo, quando le maree equinoziali battono con furia le coste. L'onda, che cominciava appena a salire, non posava sull'orizzonte che una striscia bianca, una spuma sottile e vaga. E la spiaggia, così scoperta ancora, quel tratto di scogli ed alghe brune, quella plaga annerita di pozzanghere macchiata a lutto, diventava di una tetra malinconia sotto il crepuscolo calante della fuga impaurita delle nubi. «Chissà, il vento le avrà fatta ribaltare in un fosso», sussurrò Chantot. Il bisogno di vedere lo prese. Aprì la porta a vetri, si arrischiò con le ciabatte di cimosa sulla ghiaietta della terrazza che dominava il villaggio. Qualche goccia vorticante nella tempesta gli graffiò il volto. Una raffica terrificante gli fece sbattere la giacca di pesante lana blu. Ma lui si ostinava, senza berretto, la schiena curva, e venne a sporgersi dalla balaustra per ispezionare giù in basso la strada. Scendeva ripida la strada, fra 2 scogliere a picco, quasi un colpo di accetta nella roccia, una fessura che aveva lasciato filtrare quel poco di terra dove erano spuntate le 25-30 povere case di Bonneville. Ogni marea pareva dovesse schiacciarle contro la rampa sullo stretto letto sassoso. A sinistra c'era un porticciolo d'approdo, una lingua di sabbia dove alcuni uomini issavano a riva con grida ritmate una decina di barche. Non erano neppure 200 abitanti, vivevano di quello che offriva il mare, stentatamente, attaccati al loro scoglio con un'ottusa ostinazione da molluschi. E al di sopra dei miseri tetti, sfondati ogni inverno dalle mareggiate, non si vedevano a mezza costa sulle scogliere che la chiesa a destra e la casa degli Chantot a sinistra, separate dal canalone dove correva la strada. Era tutta lì, Bonneville. «Che tempaccio, eh?» gridò una voce. Levato lo sguardo, Chantot riconobbe il parroco, il reverendo Horteur, un uomo tarchiato, rustico d'aspetto, che a 50 anni non aveva ancora tracce di bianco nei capelli rossi. Di fronte alla chiesa, sul terreno del Camposanto, il prete si era ritagliato un orto e ora guardava l'insalata novella raccogliendo fra le gambe la sottana perché la tormenta non gliela facesse volare fin sulla testa. Chantot, che non poteva parlare né farsi udire contro vento, dovette accontentarsi di salutare con la mano. «Han ragione, credo, a ritirare le barche», continuò il parroco, gridando a pieni polmoni. «Verso le 10 comincerà il ballo». Ma quando una raffica lo incappucciò letteralmente con la sottana, egli scomparve dietro alla chiesa. Chantot si era voltato dall'altra parte, inarcando le spalle, rimanendo a piè fermo. Con la pioggia negli occhi, gettava uno sguardo al giardino bruciato dalla salsedine e alla casa in mattoni, a due piani con 5 finestre, le cui persiane minacciavano di essere strappate via, nonostante le molle d'arresto. Quando la raffica si placò, egli si sporse di nuovo sulla strada. Ma Veronique tornava, agitando le braccia. «Come? Siete uscito? Fate il piacere di rientrare subito, signore!» E lo raggiunse nel corridoio e lo rimbrottò come un bambino colto sul fatto. «Che diamine! Ancora e sempre a lei sarebbe toccata la fatica di assisterlo quando domani si fosse sentito male. «Hai visto niente?» domandò Chantot con tono sottomesso. «Certo che non ho visto niente. Sarà senz'altro al riparo da qualche parte, la signora». Chantot non osava dirle che avrebbe dovuto spingersi più lontano, ma ora era l'assenza di suo figlio quel che più lo tormentava. «Ho visto che tutto il paese è in subbuglio», riprese la domestica. «Hanno paura di lasciarci le penne stavolta». A settembre si era già aperta una crepa su tutto il fianco, nella casa dei Cush, e Pruan, che saliva a suonare l'Angelus, mi ha detto che di sicuro non reggerà fino a domani. Ma proprio in quel momento un forte ragazzo di 19 anni saliva ad un balzo i 3 gradini della scala esterna. Aveva una fronte spaziosa e occhi chiarissimi. Una lalungine castana gli contornava la lunga faccia. «Oh, meno male, ecco Lazar», disse Chantot con un senso di sollievo. «Come sei fradicio, povero figlio mio». Il giovane intanto appendeva in entrata il pastrano bagnato dalle ondate di pioggia. «E allora?» domandò ancora il padre. «Allora nessuno», rispose Lazar. «Sono andato fino a Verchemont e ho aspettato sotto la tettoia della locanda, tenendo ben d'occhio la strada che è un vero torrente di fango. Nessuno. Allora ho avuto paura che tu stessi in pensiero e sono tornato indietro». Aveva lasciato il liceo di Caen nel mese di agosto, dopo essersi diplomato, e da 8 mesi ormai scorrazzava per le scogliere, senza decidersi per una qualche occupazione. La musica soltanto lo appassionava, e questo metteva sua madre alla disperazione. Lei, che sognava di trovargli una posizione a Parigi, era partita contrariata perché il figlio si era rifiutato di accompagnarla. Tutta la casa andava a catafascio, in un'acrimonia involontaria che la vita in comune non faceva che aggravare. «Adesso che ti ho avvertito», riprese il giovane, «vorrei spingermi fino ad Arromanche». «No, no, si sta facendo buio», esclamò Chantot. «Impossibile che tua madre ci lasci senza notizie. Aspetto un telegramma». «Ma guarda laggiù, non la diresti una carrozza?» Veronica aveva riaperto la porta. «È il calesse del dottor Casnov», disse. «Lo stavate aspettando, signore?» «Ah, Dio mio, ma è la signora!» Tutti si affrettarono a scendere la scala esterna. Un grosso cane da montagna, incrociato con un Terranova che dormiva in un angolo dell'entrata, si avventò fuori con furibondi latrati. A quel baccano anche una micetta bianca, delicatina, comparve sulla soglia. Ma davanti al cortile pieno di fango, vibrò la coda in un leggero tremito di disgusto, e dignitosamente sedette in cima ai gradini per osservare. Nel frattempo una signora sui 50 anni era smontata dal calesse con l'agilità di una ragazzina. Era piccola e magra, i capelli ancora nerissimi, un viso piacevole benché guastato da un gran naso da ambiziosa. Con un balzo il cane le aveva piantato addosso le zampe come per abbracciarla e lei si adirava. «Insomma, Mathieu, vuoi mollarmi? Pianta la bestiaccia!» Dietro al cane veniva Lazar, attraverso il cortile. Gridando domandò: «Nessun guaio, mamma? «Niente, niente», rispose la signora Chanteau. «Dio mio, eravamo così in pena», disse il padre, che nonostante il vento aveva seguito il figlio. «Ma cos'è successo?» «Oh, contrattempi a non finire», spiegò lei. «Per cominciare, le strade sono così mal ridotte che abbiamo impiegato quasi 2 ore per arrivare da Bayeux. Poi, ad Arromanches, non si azzoppa uno dei cavalli di Malivoire e non ha potuto darcene un altro. Dovremmo fermarci per la notte, ho pensato a quel punto. Alla fine, il dottore è stato così gentile da prestarci il suo calesse. Questo brav'uomo di Martin ci ha portato. Il cocchiere, un vecchio dalla gamba di legno, un ex marinaio operato dal chirurgo di marina Casnov e poi rimasto al suo servizio, stava legando il cavallo. La signora Chanteau si era interrotta per dirgli: «Martin, aiutate la piccola a scendere». Nessuno aveva ancora pensato alla bambina. Il mantice del calesse, scendendo molto in basso, non lasciava vedere di lei che la gonna a lutto e le piccole mani guantate di nero. Senza aspettare l'aiuto del cocchiere, anche la bambina smontò con leggerezza. A una raffica più impetuosa le sue vesti garrirono, ciocche di capelli castani si involarono da sotto il crespo del cappello. Sembrava molto forte per i suoi 10 anni, le labbra grosse, il viso pieno e bianco, di quella bianchezza che hanno le bambine cresciute nei retrobottega di Parigi. Tutti la guardavano. Véronique, venuta a salutare la sua padrona, si era fermata in disparte, sul volto un'espressione glaciale e gelosa. Ma a questo ritegno non si conformava Mathieu, che si slanciò fra le braccia della bambina, lavandole il viso con una linguata. «Non aver paura!» gridò la signora Chanteau. «Non è cattivo!» «Oh, non ho paura!» rispose piano Pauline. «Adoro i cani!» E infatti rimaneva tranquilla fra le rudi effusioni di Mathieu. Nell'ombra del lutto, il suo visetto austero si illuminò in un sorriso. Poi depose un gran bacio sul muso del Terranova. «E alle persone non lo dai un bacio?» riprese la signora Chanteau. «Ecco, questo è tuo zio, visto che mi chiami zia. E questo è tuo cugino, un lavativo con meno giudizio di te». La bambina era perfettamente a suo agio. Baciò tutti, trovò una parola per ognuno, con un garbo da piccola parigina già esperta nelle buone maniere. «Zio, vi ringrazio di cuore di accogliermi in casa vostra. Vedrete, cugino, andremo d'accordo». «Ma com'è carina!» esclamò ammirato Chanteau. Lazar la guardava sorpreso, perché se l'era figurata più piccola, di una acerbità spaurita da ragazzina. «Sì, sì, carinissima», ripeteva l'attempata signora. «E coraggiosa per giunta, dovevate vederla. Il vento ci investiva di fronte sul calesse e ci accecava con una sabbiolina d'acqua. Il mantice sventolava che pareva una vela e c'era da scommettere che si sarebbe strappato. Bene, lei era tutta divertita, lo trovava buffo. Ma cosa facciamo qui? Inutile stare ancora a bagnarci. Ecco, ricomincia a piovere». Ecco, è quello che vi ho appena letto, erano le pagine iniziali di La gioia di vivere di Émile Zola. Io ho questa vecchia edizione della Biblioteca Universale Rizzoli nella traduzione di Paola Missori, che contiene anche una interessantissima introduzione di... Bene, adesso, visto che ci stiamo avvicinando verso la conclusione della puntata di oggi, vorrei annunciarvi la partenza di un laboratorio di poesia che curerò al lago di Paderno Dugnano, all'interno del parco Lago Nord. Ho deciso di intitolarlo Assolutamente Selvaggi e adesso vi dico perché. Assolutamente Selvaggi, laboratorio di poesia a cura di Fabrizio Coppola. Io voglio rivivere tutta la mia vita, riniziare da capo, essere assolutamente selvaggia. Così scriveva Mary Oliver in una delle sue poesie pubblicate da Einaudi nella traduzione di Paola Loreto. Così scriveva Mary Oliver e questo vuole essere l'obiettivo del nostro laboratorio di poesia, essere assolutamente selvaggi, aprirci al mondo e a noi stessi usando la parola. Ci incontreremo al lago di Paderno Dugnano, che è un posto davvero molto bello, una vegetazione rigogliosa, per leggere, analizzare e scrivere insieme. Ogni appuntamento sarà diviso in due momenti. Il primo momento sarà dedicato alla lettura e all'analisi di alcune poesie che avrò scelto e che analizzerò con voi. Nella seconda parte invece leggeremo i vostri componimenti in un clima di scambio costruttivo, di ascolto reciproco, insomma di collaborazione fattiva. Nell'ultimo appuntamento chi vorrà potrà leggere pubblicamente il frutto del suo lavoro, ci sarà una restituzione pubblica, che è sempre un bel momento. Allora, vediamo un po', il ciclo si compone di due incontri laboratorio della durata di due ore, il 26 aprile dalle ore 16 alle ore 18 e il 31 maggio dalle 16 alle 18. Il 7 giugno, nel pomeriggio, è prevista la restituzione finale all'interno dell'evento Parole Selvatiche. Gli incontri si terranno presso Lago Paderno Dugnano. È richiesto per la partecipazione un contributo di 39 euro. Info e prenotazioni a paroleselvatiche@gmail.com. Tutte le informazioni le trovate anche tranquillamente sui miei canali social, su Instagram e su Facebook, e anche sul mio sito fabrizio-coppola.net. Se volete scrivermi, come al solito, potete farlo mandando un'email a info@fabrizio-coppola.net. Il trattino è il segno meno. Tutti gli altri miei prossimi appuntamenti, concerti e incontri letterari, fate riferimento al mio sito, lì ci sono tutte le date e le giornate. Di nuovo fabrizio-coppola.net. Anche perché vorrei usare questi minuti finali che ci restano, una manciata, innanzitutto per, come al solito, per salutarvi e darvi appuntamento a domenica prossima, sempre dalle 14.30 alle 15.30. E poi le puntate sono tutte disponibili in podcast anche sul sito della trasmissione, la pagina della trasmissione sul sito di Radio Popolare. Vorrei concludere la puntata di oggi con un pezzo di Chuck Berry, You Never Can Tell. Ve lo ricorderete, ha fatto anche parte della colonna sonora di un film tornato in auge negli ultimi giorni, Pulp Fiction. You Never Can Tell è tornato in auge perché quel geniaccio del ministro della difesa, anche se non si chiama più Dipartimento della Difesa americano, si chiama Dipartimento della Guerra, giusto per chiarire le intenzioni di quell'amministrazione, Pete Hegseth, no? Sapete bene che è un personaggio veramente particolare, uno che si è tatuato sul braccio Deus Vult, che era come dire il motto dei crociati che partivano per la Terra Santa nel Medioevo, Dio lo vuole. Insomma, ha stabilito una routine di preghiere mattutine al Pentagono, avete capito bene, prega insieme ai soldati quando parli di estremismo religioso, ecco dove si finisce. E l'altra mattina è riuscito a citare uno dei monologhi di Samuel Jackson all'interno di Pulp Fiction, spacciandolo per un vero passo della Bibbia, spacciandolo per Ezechiele. come al solito, come capita spesso con l'amministrazione americana ultimamente, si è sempre indecisi se ridere o piangere, no? Dopodiché credo che il livello di cialtronaggine di questi personaggi sia veramente qualcosa di inedito, e devo dire che negli ultimi decenni di cialtroni al potere ne abbiamo visti e ne abbiamo sentiti diversi, quindi mi chiedo come sia possibile per i governi europei non prendere le distanze in maniera più netta, in maniera più chiara, ma anche per rispetto per loro stessi, per i loro cittadini, per il rispetto delle istituzioni democratiche, per il rispetto della religione, tra l'altro, chissà. Se ci sono dei cattolici all'ascolto, mi farebbe piacere sapere come vi sentite quando leggete queste cose, come vi sentite quando vedete le foto di Trump che proietta se stesso nei panni di Dio, salvo poi tornare indietro e dire che no, in realtà quello era un dottore. Eh sì, lui è un dottore e io sono un grande cestista americano. Va bene, io vi do appuntamento a domenica prossima, sempre per giocare con il fuoco, a volte ci si scotta, ma ne vale sempre la pena. Vi mando un caro saluto a tutte e a tutti e vi auguro una buona e felice domenica. Ciao.